Ciao a tutte e tutti, sono le 21:30 di venerdì, quindi eccoci di nuovo con Uru, la trasmissione che parla del continente africano attraverso i suoni e qualche notizia. Prima di cominciare, ripetiamo un attimo tutti i social, eccetera, per contattarci e per seguirci. Il sito dove state ascoltando lo streaming è wombat.noblogs.org. Il profilo Twitter della radio, Radio Wombat FI. Vi ricordiamo che Uru ha anche il proprio profilo Twitter che è Uru-RW di Radio Wombat, poi la mail per parlare con noi, posta wombat@insiberia.net. Vi avevamo già anticipato la settimana passata il motivo di questa serata, visto che ci avviciniamo alle feste natalizie, abbiamo pensato di dare il gospel.
Sì, gospel e musica a cappella sono una delle espressioni più significative della musica, la musica del Sudafrica, anche se non è diffuso in particolar modo in Sudafrica, ma è diffuso anche in altri paesi africani, in particolare in Ghana e in Nigeria, per quanto riguarda quella parte della zona dell'Africa, l'Africa diciamo subsahariana, e in tutta l'Africa australe, oltre al Sudafrica, in Zimbabwe, in Lesotho e nello Swaziland, ma è appunto in Sudafrica dove i gospel e i canti a cappella sono ascoltati una classifica, una, come si può dire?
Una delle musiche
Sì,
preferite.
una delle musiche preferite dall'80% degli abitanti sudafricani. E il gospel in particolare fonde le sonorità americane, il canto a cappella, che è in particolare assimilato alla tradizione Zulu e ad altre tradizioni africane, in particolare quella etiope. E niente, gioiosi, pittoreschi, esuberanti, pieni di ritmo, i cori gospel si esibiscono in ogni parte del Sudafrica, animando in particolare le tradizionali sale da concerto. E uno dei gruppi più conosciuti è il Soweto Gospel Choir, ma un altro gruppo altrettanto conosciuto sono i Ladies Beat Black Mambazo, che sono un gruppo corale sudafricano, appunto, e che compone e interpreta soprattutto musica tradizionale africana, in particolare il genere Ezikatamiya, di cui ne parleremo successivamente, il genere Mbube, da cui peraltro fa riferimento la famosa canzone The Lion Sleeps Tonight, che la Disney ha shippato senza nessun risarcimento dal punto di vista del copyright, loro che proprio loro parlano, che hanno aggiunto ulteriori anni al copyright delle loro produzioni cinematografiche, appunto. E questo genere Mbube, appunto, era The Lion Sleeps Tonight, era stato composto inizialmente in questo genere. Ma ritornando ai Lady Smith e Black Mambazo, appunto, si esibiscono specialmente utilizzando questi generi, Zikatamiya e Mbube, e sono uno dei gruppi musicali più prolifici del Sudafrica. Sono già nel 1960 hanno iniziato a cantare, era un gruppo di parenti, soprattutto fratelli e cugini, che cantavano insieme fino dall'infanzia, e inizialmente si chiamavano Esimini Anjikeni, che vuol dire i neri, e presero ad esibirsi alle manifestazioni locali, a matrimoni e altre ricorrenze. Nel 64 hanno cambiato nome in Ladies Beat Black Mambazo e hanno cominciato a incidere con varie industrie, con varie case discografiche minori. Nel 73, dopo 13 anni che già cantavano, di cui una line-up già ben definita, hanno pubblicato il loro primo album, che è diventato subito un successo. Vi facciamo ascoltare dei Ladies Smith Black Mambazo uno dei loro brani più conosciuti, e cioè Noma Themba.
Wangishila no matemba. Wangishila no matemba. Logo ge Lisa,
Logo Gay,
Noya Mona Lisa,
Mangi,
Mangi Bonitanane, Ea Isheli, Apansi Gumchunzi, Loya Mona Lisa, How, How, How,
Naibuza,
Naibuzi Kamala,
Ai Pendulanga,
Ai Pendulanga. Yabela pansi yasela kala izinyembezi izinyembezi
nomathemba
nomathemba wangishiya zela ngiyedwa kunomathemba nomathemba wangishiya Zela ngingedwa unomathemba
mama
unomathemba
mama wangishiya usekulile
Zela ngingedwa unomathemba
mama
unomathemba
mama
wangishiya
simnambi
Zela ngingedwa unomathemba
simnambi
Zela ngingedwa
Sekulu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Semnambi tu nomathemba
Buya nomathemba
ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Semnambi tu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Amu semnambi
Buya nomathemba
Amu nomathemba Kodwa
yini
saxabana
Beh, le vicende di Eni, di Shell e di Eni in Nigeria si arricchiscono ulteriore capitolo. Già nelle precedenti, in alcune precedenti trasmissioni di Uru ne avevamo parlato dei disastri compiuti da Shell per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, ma anche per quanto riguarda la violazione dei diritti umani, e nello stesso momento le mazzette e anche in questo caso i disastri ambientali da parte di Eni, la società, diciamo, petrolifera italiana. E dell'ultima ora rinvia a giudizio di De Scalzi e Scaroni, che sono due manager, per corruzione insieme ad altre 11 persone e appunto alle società Eni e Shell per il caso Nigeria, rinviate a giudizio dal Tribunale di Milano. Appunto il giudice per le udienze preliminari del Tribunale ha stabilito che i 13 imputati, tra i quali c'è anche il faccendiere Luigi Bisignani, dovranno affrontare il processo per le presunte masse tangenti versate alla deriva multinazionale del petrolio a pubblici ufficiali e politici nigeriani per lo sfruttamento dello giacimento PL245. In una puntata precedente di Uro, ne abbiamo proprio parlato, riprendendo un articolo di Marina Forti, proprio appunto del grumo di potere e conseguentemente di tangenti, di prebende che si addensavano sullo sfruttamento appunto di questo giacimento PL245. Secondo i pubblici ministeri sono state versate mazzette per 1,3 miliardi di dollari per l'aggiudicazione di quel giacimento avvenuta poi nel 2011. All'epoca dei fatti Scaroni era il numero uno del gruppo petrolifero, cioè di Eni, mentre Descalzi, scelto come suo successore dal Ministero dell'Economia, guidava la divisione Oil e Gas. Va tenuto presente appunto che l'Eni è una società misto pubblico e privato in cui il manager, cioè il numero uno sostanzialmente, è scelto dal Ministero dell'Economia, quindi una responsabilità diretta anche da parte del governo. E esponenti del governo nigeriano in quell'occasione avrebbero ottenuto dal gruppo di petrolio e gas, partecipato appunto dal Tesoro, poco più di 1 miliardo di dollari in cambio della concessione per la stessa cifra a Eni e Shell dei diritti esclusivi di sfruttamento del giacimento. Di cui peraltro negli scorsi mesi la Nigeria ha ripreso il controllo in via cautelare proprio nell'attesa che si concludano le inchieste in corso e le indagini a carico dei sospetti. Va tenuto presente appunto che questi sono soldi, in gran parte soldi pubblici, quindi sono state pagate delle mazzette con una gran parte di soldi pubblici e che nello stesso momento, nonostante ciò, appunto la Nigeria proprio in seguito a quelli erano i sospetti rispetto a come si erano delineate le trattative, ha sospeso la concessione petrolifera. Sia Descalzi e Scaroni avrebbero incontrato il presidente nigeriano dell'epoca, Jonathan Goodluck, per definire l'affare relativo al giacimento. La presunta mazzetta e il prezzo dell'acquisto sono equivalenti perché l'ex ministro del petrolio Etete, l'ex ministro del petrolio nigeriano, alla fine degli anni 90 si autoassegnò la concessione a costo zero tramite la società Malabu e attraverso prestanome, e anche di questo ne abbiamo parlato, mi sembra, nella puntata 19, ora non ne sono sicuro, comunque una puntata riguardava appunto la Nigeria. Quindi i soldi pagati al governo nigeriano furono riversati direttamente al politico e li avrebbe usati anche per immobili, aerei e auto blindate. Gli 800 milioni di dollari partiti nel 2011 verso due conti correnti intestati alla Malabu, la società appunto di Etete, servivano per pagare presunte tangenti a funzionari e politici africani, ai manager Eni e agli intermediari esteri, a Bisignani, all'imprenditore Gianluca Di Nardo che recentemente ha scelto il rito abbreviato. Ai dipendenti del gruppo petrolifero, all'ex ambasciatore russo Edran Agayev, anche di questo ne abbiamo parlato, a Bisignani e Di Nardo sarebbe stata destinata, secondo i PM, anche un'altra tranche costata ulteriori 215 milioni, sequestrati però nell'estate del 2014 dalla magistratura inglese e svizzera, che erano i paesi in cui erano situate le banche in cui erano stati messi in sicurezza questi, presunta sicurezza in questo caso, questi 215 milioni. L'indagine è partita dopo l'acquisizione da parte dei pubblici ministeri delle intercettazioni dell'indagine del 2010 di Napoli sulla cosiddetta P4, in cui erano coinvolti anche Bisignani, che ha patteggiato un anno a 7 mesi. Dall'intercettazione era emerso appunto l'intervento Bisignani sui vertici dell'NT allora, e in cui si parlava anche appunto di questi intrallazzi tra Scaroni, Descalzi e gli intermediari nigeriani, fra cui appunto il ministro Etete. Il processo inizierà il prossimo 5 maggio e nel frattempo l'Eni ha diffuso una nota per ribadire la piena fiducia nel consiglio di amministrazione, ma Eni ha già è già stato evidente il ruolo dell'Eni nell'affare petrolio in Nigeria, è un ruolo svelato non soltanto dai magistrati italiani e anche a quelli nigeriani, ma anche e soprattutto dalle organizzazioni di base, in particolare Delta del Niger, dove sono situate la maggior parte dei giacimenti petroliferi nigeriani, che stanno facendo opera di controinformazione e nello stesso momento un percorso di lotta volto non solo a bloccare l'estrazione di petrolio così come adesso, perché è estremamente dannosa per l'ambiente, ma anche fare in modo che una certa parte dei diritti petroliferi vadino appunto a finanziare progetti sociali per le comunità che ci abitano nei dintorni, nelle vicinanze, invece che appunto a ingrassare i politici sia nigeriani che italiani.
A uno dei più famosi gruppi gospel, e cioè il Soweto Gospel Choir, che è stato formato a Soweto nel 2002 da due direttori di coro, David Mulodesi e Beverly Breyer. L'ensemble di oltre 30 membri fonde elementi del gospel e spirituals africani, reggae e musica popolare rivista. Ha tra le sue fila i migliori talenti vocali formatisi a Soweto, la township sudafricana, scelti di volta in volta per raggiungere il coro. È riconosciuto come uno dei più importanti gruppi nel panorama musicale gospel degli ultimi anni. Cantano nelle 8 lingue ufficiali del Sudafrica. Di loro ci sentiamo un medley che comprende tre canzoni, canzoni famosissime: Many Rivers to Cross, Going Down Jordan e Amen. Quindi li sentiamo, il Soweto Gospel Choir.
Come Bassa Valle è una delle pochissime parti dell'Africa e del mondo in cui si trovano ancora popoli nativi e vivono seguendo costumi e tradizioni ancestrali. È stata tirata fin dagli albori dell'umanità. Vi sono stati trovati resti dell'Australopiteco, uno dei nostri lontani antenati, risalente a 2,5 milioni di anni fa. È stata anche una culla dell'evoluzione umana. Sono stati scoperti anche resti di altri omini, dei segni di permanenza dell'Homo sapiens, cioè il nostro diretto progenitore, il quale quarzi scheggiati risalente a circa 190.000 anni fa. La valle, dicono gli studiosi del settore, è sempre stata un crocevia di popoli migranti, portatori di diverse culture provenienti da diverse zone del paese. Questa è la ragione per cui vi sono ancora oggi stanziate circa 200.000 persone appartenenti ai gruppi Mursi, Suri, Karo e numerose altre fronte. Ricordiamo che queste etnie Mursi in particolare sono quelle che si autoinfliggono, diciamo, questi spilloni, oppure quelli con i labbri a piattella ancora, che fanno parte appunto della tradizione, comunque di una coesione sociale. La valle è anche l'habitat di una flora e fauna indigene, talvolta in via di estinzione. È un paradiso per gli archeologi, per gli antropologi, botanici e altri scienziati, ed è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un territorio quindi con un delicato equilibrio ecologico si estende per centinaia di chilometri nel sud dell'Etiopia, e le acque raccolte dal fiume Omo finiscono nel lago Turkana, un grande bacino profondo in media di circa 30 metri, e si estende per la maggior parte nel territorio etiopio, ma anche in Kenya, nella Rift Valley. E in molti si chiedono fino a quando questo patrimonio di tutti potrà sopravvivere. È infatti gravemente minacciato dai progetti del governo di Addis Abeba per produrre energia e prodotti agricoli per l'esportazione. E sottolineiamo per l'esportazione, cioè come abbiamo detto precedentemente per il petrolio, ecco, anche in questo caso, nonostante siano prodotti agricoli, non vanno a beneficio delle popolazioni locali, ma servono solo esclusivamente per le multinazionali. In questo caso dell'agricoltura per l'esportazione. E il basso corso dell'Omo e il lago Turkana sono infatti il teatro, potrebbero essere il teatro di trasformazione rapidissimo provocate dalla costruzione di una cascata di dighe, una serie di dighe sul maggior affluente dell'Omo, cioè il Fumo e Gibe, che stanno cambiando in modo radicale e permanente il regime delle acque, mettendo a serio rischio l'intero ecosistema e, appunto, insieme all'ecosistema, la vita stessa delle popolazioni e della fauna che vive delle sue risorse. È una situazione che è aggravata ulteriormente non solo dalle dighe in sé, ma anche dai progetti di sfruttamento dell'acqua stessa, che vengono raccolti nei vasti bacini formati dalle dighe per irrigare smisurati territori dati in concessione, e qui si ritorna al discorso del crab landing, in concessione per cifre risibili a compagnie straniere per l'agrobusiness e per la coltivazione di prodotti come per esempio il cotone, la canna da zucchero e via dicendo. E quindi i prodotti, come ho detto e sottolineato precedentemente, destinati all'esportazione e dunque per uno sviluppo economico che non va a beneficio della popolazione, ma solo da parte di una certa casta, una certa cerchia di persone all'interno dell'Etiopia. Quindi, secondo un modello industriale, tra l'altro, ha già mostrato limiti enormi in altre zone dell'Africa. E quindi non sono certo intese al rafforzamento della sicurezza alimentare del paese, che nonostante appunto questi progetti, queste mega dighe e l'utilizzo dell'acqua, prelievo dell'acqua dai bacini formati da queste dighe per l'agricoltura intensiva, nonostante ciò appunto l'Etiopia annualmente dichiara crisi che colpisce appunto milioni di persone nelle aree rurali, dichiara una crisi per evitare vere e proprie carestie. E quindi l'acqua e la terra sono la base, diciamo, della sopravvivenza dei popoli nativi della Valle dell'Omo, e soprattutto di quelli che abitano sulle rive del fiume, sono oggetto di accaparramento. Quindi un grab landing è un land, è un water landing per uno sviluppo che non prevede alcun trasferimento di risorse, sia economiche sia naturali, alle popolazioni. La più grande delle dighe in programma, la Gilbert Gibe 3, la più imponente dell'Africa, fino alla costruzione della GERD, che è un acronimo per Grande Ethiopian Renaissance Dam, che anch'essa dovrebbe essere costruita in Etiopia sul Nilo Blu, sono entrambe opera della ditta italiana Salini Impregilo. E quindi anche qui, ancora una volta, l'Etiopia insieme alla Nigeria sono oggetto di costante attenzione, oggetto di costanti notizie da parte di questa trasmissione, proprio perché sono i due paesi su cui si insiste, su cui viene più incentrato lo sfruttamento dei popoli, delle terre, delle acque da parte delle grandi imprese italiane. E quindi la Salini Impregilo ha iniziato a costruire nel 2015, ha già cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque del fiume Omo, determinando la riduzione drastica delle alluvioni stagionali, che attenzione in questa economia, in questo modo di fare agricoltura, servono per, come dire, per far crescere la produzione di ortaggi, cereali e legumi, cioè un po' come succede per esempio nella Valle del Nilo. E quindi sono desertificati i pascoli, sono desertificate le culture, sono desertificati i pascoli e quindi i prodotti della terra, ma anche viene desertificando i pascoli, viene a mancare anche il sostentamento per il bestiame, che è un'altra risorsa delle popolazioni locali. A ciò va aggiunto, dopo le derrate alimentari, il bestiame, va aggiunto il pesce, che costituiva un'importante fonte di cibo per le popolazioni riverasche della Valle dell'Omo e anche quelle del lago Turkana. Quindi le organizzazioni internazionali, come per esempio Survival International, ma anche gli aggregati spontanei e anche un po' più organizzati delle varie etnie, delle varie tribù che popolano la bassa valle dell'Omo, si stanno organizzando, cercando di denunciare gli abusi e le violazioni gravissime dei diritti delle popolazioni locali. Era una cosa già prevista precedentemente l'inizio del progetto, e quindi la Valle dell'Omo è una regione sui precipizio sostanzialmente. Se non viene effettuata un'inversione di rotta, milioni di persone, perché tra l'altro l'Etiopia in generale, ma anche quella zona dell'Etiopia, sono veramente popolate, cioè non sono territori desertici, diciamo, sono a rischio sia da un punto di vista alimentare sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista culturale. E passiamo a un altro pezzo. Sì, sono gli Abalingani Brothers, che è un gruppo simile, diciamo così, da un punto di vista della Costituzione, sia da un punto di vista della Costituzione nel senso di fondazione, sia da un punto di vista della Costituzione nel senso di persone che compongono il gruppo, molto simile ai Ladysmith Band Mangwazo. Anche in questo caso si tratta di soggetti che hanno iniziato a cantare insieme, uniti da una comunanza familiare o amicale, e anch'essi sono di un'etnia e quindi una tradizione gospel Zulu che si rifà in particolar modo all'Isinkatamia. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è Nyonda Valanda.
Ngubaba wehluleka ukubonisa umama indlela yokuphila kwakulusuku lukakhisimusi abantu bonke bebanisaakazamajabule ngobumama zangalalekhaya kwakulusuku awuzwa kanti luka okwakuyinjabulo ubaba wakhe akazangajabule ngathi ngobumama zangalalekhaya wathuma eqalisa ukubalisa le ndaba yakhe ubaba wami akazanga vuma ukulalela umama wamncenga ubaba ke mthumba kanti embunga ithe mhashe embiza ngazo zonke zehashe uzakebo kodwa ubaba wami zanga vuma ukulalela umama wayemncenga ubaba ke mthumba kanti embunga ithe mhashe embiza ngazo zonke zehashe uzakebo kodwa ubaba wami zanga vuma ukulalela Ubaba wathatha komomungu kwakhe, ubaba wathatha komomungu kwakhe, kutyewe namhlanje nje, ngisele ngingedwa. Kungcono ngihambe ngiyobalanda abazali bami.
Sizenza insizwa, sizenza intombi, sizenza bobaba, sizenza boma, 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 sizenza insizwa, sizenza int Amen.
Amen. Alleluia.
Amen.
Il sito wombat.noblogs.org, Twitter Radio Wombat Fi, la mail posta wombat@insiberia.net, il sito, il profilo Twitter di Uru, che è uru-rw, e vi ricordo che dal sito wombat.noblogs.org, dove si sente lo streaming, potete anche andare nel menu podcast Uru e ascoltare tutte le trasmissioni che vi siete perse, passate, ascoltarle oppure scaricarle per ascoltarle successivamente. Vi ricordo anche che Uru va in onda oggi, cioè venerdì alle 21.30 in diretta, poi in replica la domenica mattina alle 10 e la seconda diretta è il lunedì alle ore 15 del pomeriggio.
Vi abbiamo parlato precedentemente, abbiamo accennato a due sottogeneri musicali di quella è la musica a cappella e gospel sudafricani, cioè dell'esikatamia e dell'umbube, che sono ambedue generi originari della parte della regione Zulu del Sudafrica. E va precisato, vogliamo una precisazione importante rispetto alla musica, al genere esikatamia, e cioè una precisazione abbastanza lunga, perché è importante e anche interessante. La parola stessa non ha una traduzione letterale, ma semplicemente è katama, cioè il suffisso di esikatamia vuol dire camminare dolcemente, insomma, con attenzione. E questo perché l'esikatamia, a differenza dell'umbube, che in cui le voci sono suonate, cantate alto e potentemente, l'esikatamia invece il focus è su una voce o più voci più armoniose, insomma, con una miscela tra le varie voci dei componenti dell'ensemble, del gruppo. E quindi proprio per questo, appunto, viene esikatamia, significa cioè camminare con passo felpato, ecco. E appunto, come abbiamo detto precedentemente, tra i gruppi più conosciuti sono Lady Sweet Blend Bambazo, di cui abbiamo già ascoltato un pezzo, e anche gli Abalingana Brothers, che li abbiamo ascoltati proprio precedentemente. E l'altra particolarità è che sono cori tradizionalmente tutti maschili, e anche questa va precisato, perché in questo caso non è una sorta di avversione, diciamo così, al genere femminile, ma perché erano diciamo che l'Iskatana si è evoluta, si è formata, diciamo così, in particolar modo nei dormitori dei minatori o degli operai neri, in particolare appunto provenienti dalla regione dai KwaZulu-Natal, che questi dormitori in cui erano sotto certi aspetti segregati, anzi neppure sotto certi aspetti, in cui erano segregati i lavoratori, gli operai, quelli dell'industria, soprattutto quelli delle miniere, questi dormitori intorno, diciamo, alle miniere, ai vari luoghi di lavoro, e quindi erano necessariamente e sfortunatamente soltanto neri. E l'altra parte dell'età è proprio per questo è diciamo cantata, più modulata, in una forma più con tono, diciamo, più basso, proprio perché non solo erano tutti neri, ma tutti uomini, ma anche dovevano cantare, diciamo così, a bassa voce per non farsi sentire dai vigilanti, diciamo, dai guardioni, che periodicamente, cioè durante la notte, andavano diciamo all'esterno dei vari dormitori per vigilare non ci fossero diciamo che la gente non, che i lavoratori non facessero tardi, non bevesse via cenno, cioè una sorta proprio di controllo continuo a cui loro diciamo rispondevano cantando, però cantando appunto a bassa voce. E questo spiega appunto la terza particolarità della diffusione nella tradizione sudafricana di questi canti a cappella, proprio perché appunto non potevano avere strumenti musicali, perché altrimenti sarebbero stati requisiti. Da qui appunto il cantare a cappella senza strumenti e modulando la voce su tonalità molto basse. Tutt'oggi l'Isinkatamia è molto diffusa e ci sono delle competizioni, proprio delle competizioni in strada, in particolar modo a Johannesburg e a Durban, che hanno luogo in particolar modo il sabato notte, con cori che arrivano fino a 30 elementi e che suonano dall'8 la sera all'8 la mattina durante tutta la notte. E quindi è una tradizione, diciamo, si è evoluta e che è tuttora portata avanti, molto diffusa, e si è a differenza di prima, in cui veniva suonata, cantata nei dormitori, adesso viene cantata per la strada, però diciamo le stesse particolarità, in particolar modo la non disponibilità di strumenti musicali, che se allora erano proibiti, tuttora sono sotto certi aspetti proibiti dal fatto che costano molto. Quindi l'Isinkatamia è influenzata non solo essendo appunto un genere musicale zulu, è influenzato anche dalle credenze o comunque dalle tradizioni zulu, in particolar modo del comunalismo. E infatti Ubuntu, Ngubuntu, Ngubuntu è una delle frasi che vengono spesso citate e cantate all'interno delle canzoni, dei pezzi a cappella Isinkatamia, appunto proveniente dallo Zulu. E proprio a noi ci rammenta anche Ubuntu, che vuol dire appunto unione, circolo, che è una parola appunto sudafricana che deriva proprio dal linguaggio Zulu. Vi facciamo ascoltare un altro pezzo di Lady Sweet Black Mambazo, Hello My Baby.
Hey baby, hey, hey beautiful girls.
Hey baby, hey, 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 hey beautiful girl.
Hey baby, hey, sing.
Hey baby, hey, 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 hey beautiful girl.
Come along to you kiss me.
Before I'm going, come along to kiss me. Before I'm going, don't you kiss me, nice, nice. Before I'm going, don't you kiss me, nice, nice. Before I'm going, come along, come along, come along. Yo, yo, yo.
Don't you meditate, sing.
Don't you meditate, I send a messenger to tell you that
I want to meet you at the station. Come along to you, kiss me. Before I'm going, come along to you, kiss me. Before I'm going, don't you kiss me, nice, nice. Before I'm going, don't you kiss me, nice, nice. Before I'm going, come along, come along, come along. Yo.
Hello, 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 my baby.
Hello, my baby.
Hello,
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 my baby.
Hello, my baby.
Hello, my baby.
Hey, darling, you ask me to come along. Here I am.
Hello, my baby.
Hello, my baby. Hello, my chocolate.
Hello, my
baby. Hello, my baby.
Darling, before the night falls, I have to go in. Mom needs me, she's alone.
Hello, my sweetheart.
Hello,
my baby.
Hey, darling, here I come to kiss you. But before the night falls, I'll be gone. Mom's alone, but I do love you, baby.
Baby, 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 I love you, baby.
I love you,
baby. I love you.
Home, 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 home,
home,
home, home,
home, home,
home, home,
home, home, home, home,
home, home, home,
home, home, home, home, home, home,
home, home, home, home,
home, home, home,
home, home,
home, home, home, home, home, home,
home, home, home,
home, home, home, home,
home, home, home,
home, home, home,
home, home, home, home,
home, home, home, home,
home, home,
novesima puntata di Uru, tutta destinata a canto a cappella e canti gospel, e finora tutto tutto sudafricano. Ci trasferiamo invece in Lesotho con un pezzo un po' particolare. Ecco, particolare il Lesotho, è particolare il pezzo, è particolare soprattutto il luogo in cui è stato registrato, perché appunto questo prossimo pezzo è un pezzo abbastanza breve rispetto a quelli precedenti, sono 2 minuti e 10, è stato registrato direttamente alla fonte, non c'è incisioni, così come non hanno mai fatto incisioni il coro del, e questa è la particolarità del Malealea Lodge in Lesotho. Malealea è un villaggio di qualche centinaia di anime sulle montagne del Lesotho. Ricordiamo che Lesotho è una piccola nazione prevalentemente, anzi esclusivamente montuosa all'interno del Sudafrica, cioè è circondato dal Sudafrica. E tra l'altro c'è anche la particolarità che nel periodo durante la lotta contro l'apartheid serviva come rifugio molto spesso da parte dei guerriglieri o comunque di coloro che combattevano contro l'apartheid in Sudafrica. Appunto, il Lesotho era una nazione a sé e c'era questa, appunto, questa particolarità in cui poteva, sotto certi aspetti, era una zona franca per i combattenti anti-apartheid. Appunto, Malealea è questo piccolo villaggio sulle monti Drakensberg, i Monti del Drago in Lesotho, e è stato all'interno del villaggio, alcuni abitanti del villaggio, in particolare i giovani, e nel caso del coro di Malealea, di giovanissimi, c'è questa tradizione musicale di Malealea. Sono appunto anche la Soto Band, è un gruppo particolare perché suona con strumenti riciclati, con chitarre fatte con una lattina, con la cassa fatta una lattina di olio d'oliva, una lattina d'olio d'oliva, con i tamburi fatti con le percussioni, diciamo, utilizzando anche in questo caso bidoni in cui c'era carburante e via dicendo. E core Mareala Lodge sono, mi sembra, 13-15 elementi circa, che tutte le mattine alle 11 prova lì vicino, appunto, a questo lodge. Sostanzialmente è una specie, diciamo, di l'equivalente dei nostri agriturismi, ma in questo caso gestito direttamente dalla comunità, per cui tutti i soldi, diciamo così, i proventi derivanti dalle camere in affitto oppure dai pasti e via vanno direttamente alla comunità. E questo coro, appunto, non si esibisce, prova tutte le mattine alle 11 e saltuariamente si esibisce in pubblico, anche se poi in pubblico sono anche le prove. Non c'è un titolo vero e proprio alla canzone, perché poi tra l'altro è nella lingua loro, cioè nella lingua Soto, e nello stesso momento sono tutti canti, anche in questo caso questo canto, che fa parte, diciamo, della tradizione dei pastori Soto. Ve lo facciamo ascoltare, anche se la qualità, diciamo, non è delle più eccellenti, comunque dà un po' un'idea. E quindi il coro di Malealea Lodge dell'Esoto.
Questi erano gli applausi del pubblico occasionale al coro di Malealea Lodge. Adesso ascoltiamo una canzone che è una canzone molto popolare in Sudafrica, perché è una delle anti-apartheid più famosi. Scritta in Xhosa e Zulu, è cantata soprattutto durante i cortei, manifestazioni, sit-in, eccetera. È nota a partire dagli anni 50, e l'attivista Duma Ndoblu ha paragonato l'influenza di Senzinna a quella della canzone di protesta americana We Shall Overcome. Le origini della canzone, appunto, che è nota almeno dagli anni 50, non sono chiare. Il poeta dello Zimbabwe, Albert Nyathi, se ne attribuisce la paternità e dice di averla scritta il giorno della morte dell'attivista Chris Hani, ricordiamo elemento di spicco del Partito Comunista Sudafricano. Tuttavia, assassinato dalla polizia sudafricana. Tuttavia, Senzenina, ha una nella versione del poeta dello Zimbabwe, ha una melodia, un testo differente. In ogni caso, appunto, come dicevo, Hani fu assassinato nel 93, quando la canzone era già cantata da decenni. La canzone è conosciuta soprattutto in Sudafrica, ma ha un certo grado di popolarità anche all'estero. È ad esempio presente nella colonna sonora del film antirazzista The Power of One, mentre una sua versione registrata ai funerali di Steve Biko può essere ascoltata all'inizio della versione in studio di Biko, di Peter Gabriel. Allora, noi ascoltiamo la versione di Princess Xhosa, Soi Soi Geza, Mandla Lande e il
Teenage Gospel Chorus, che anche in questo caso si tratta di una di un estratto, di una colonna sonora di un film, in questo caso, tant'è che si sente anche nel finale anche la voce di Mandela, appunto, perché è questo documentario Ma Country, film documentario Ma Country, quindi Senzenina.
With a more sei tu,
solo sei tu,
senza nina.
Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
Quelle che avete sentito erano le parole di Nelson Mandela, appena eletto presidente del Sudafrica, primo presidente eletto da tutti. Quindi questo era il nostro ultimo pezzo, vi lasciamo con altra musica e vi avvertiamo che nelle prossime 2 settimane ci faremo una pausa festaiola. Quindi ci risentiamo all'inizio di gennaio. Vi ricordiamo anche che questa trasmissione, se ne avete perso un pezzo oppure delle precedenti, questa trasmissione potete ascoltarla domenica alle 10 e lunedì alle 15. E le altre trasmissioni precedenti potete scaricare il podcast o ascoltarle direttamente sul sito wombat.noblogs.org. Ciao a tutte e tutti.